Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie di questo meraviglioso sport. Ed è una settimana molto intensa anche questa, la settimana appena successiva alla Milano-Sanremo, che giusto un paio di giorni fa ha regalato grandi emozioni, qualche sorpresa e qualche bellissima, meravigliosa conferma. Con la Vuelta a Catalunya che è iniziata proprio quest'oggi e la stagione del pavé che dopo i primissimi assaggi torna ed entrerà sostanzialmente nel vivo già questa settimana, poi nelle successive con le prossime classiche monumento. Ma facciamo un passo alla volta, partiamo proprio dalla prima classica monumento della stagione, la classicissima, la Milano-Sanremo, che sabato scorso ha segnato appunto la prima monumento della stagione e l'ha segnata Mathieu van der Poel, che con un attacco straordinario sul poggio da record, tra l'altro fatto da van der Poel, ma sostanzialmente anche da quelli che hanno scalinato appena dietro di lui, con un attacco nel finale del poggio ha staccato tutti i rivali ed è arrivato da solo sul traguardo. Per la cronaca, in realtà l'azione vera e propria era stata portata inizialmente dalla UAE Team Emirates e data dai Pogacar. Van der Poel però ha risposto al momento giusto e poi ha saputo dare la staffilata vincente per staccare i rivali, arrivando davanti a uno straordinario Filippo Ganna, che ha regolato poi Van Aert e Pogacar nella volata per la seconda posizione. In quest'ordine, appunto, Van Aert terzo, Pogacar poi appena fuori dal podio. Intanto però ascoltiamo le parole di Mathieu van der Poel, soddisfattissimo al termine della sua vittoria alla Milano-Sanremo, vittoria da protagonista, vittoria con record di scalate sul poggio, e c'era anche un po' di vento a favore, ma insomma la prestazione è stata strepitosa. Sentiamo van der Poel.
Oh, it feels always good to win a monument, of course. Yeah, I'm really happy. This was a race that I really wanted to win once in my career, and yeah, it's really special. No, I didn't want to go with too much risk downhill because if you crash, you cannot win the race anymore. So I just went down, did good lines, but not forced myself. And then when I came down, I just pushed as hard as I could until the finish line. Yeah, I didn't expect it, to be honest. Tirreno was not as good as I wanted, but like I said, I need some race days to be at my best level, and I'm really happy with today.
Ovviamente è sempre bello vincere un monumento, sono contentissimo. Questa era una corsa che volevo davvero vincere una volta in carriera ed è davvero speciale. Non volevo rischiare troppo in discesa perché se cadi poi non vinci più, quindi sono andato giù facendo buone traiettorie ma senza forzare. E poi quando sono arrivato giù in fondo ho spinto al massimo fino al traguardo. Non mi aspettavo di essere in questa forma, la Tirreno non è andata bene come volevo, ma come ho già detto avevo bisogno di mettere i giorni di gara nelle gambe per arrivare al massimo e sono davvero contento poi di come è andata oggi.
E sulle parole di Mathieu van der Poel ai nostri microfoni al termine della Milano-Sanremo saluto il nostro ospite, il direttore di Spazio Ciclismo, Leonardo Ubrighe Delfino. Buonasera Leonardo. Quello che abbiamo visto fare van der Poel è quello che un po' ogni volta ci aspettiamo, in un certo senso, che lui o Van Aert o corridori con queste, o Pogacar, insomma, corridori con queste caratteristiche facciano, però da lì a riuscire a farlo, a staccarsi proprio praticamente letteralmente dalle ruote tutti gli altri campioni che ci sono in ciclismo in questo momento, ci passa sempre una bella differenza. E Van der Poel, che non era sempre stato brillantissimo nelle precedenti uscite, anche la Tirreno Adriatico, lo ha fatto perfettamente e ha vinto veramente da campione.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Beh, è stata una grandissima azione, quello indubbiamente, tu ma tutta la scalata finale, se quando si è capito che sulla Cipresta la situazione non si schiodava, era chiaro che Pogacar avrebbe tentato un all-in, avrebbe tentato un'accelerazione sola, ma più che un attacco, nel senso lui ha attaccato e poi ha continuato a tenere il ritmo altissimo, straordinario Ganna, tra parentesi, che ha tenuto, perché ha tenuto più lui in realtà, se vai a vedere nel corso della scalata, che Van Aert e soprattutto Van der Poel. Van der Poel questa volta è andato anche di intelligenza, perché appunto non è stato lui a chiudere né su Pogacar né su Ganna, ma si è tenuto quel micro di energia in più che gli è servito poi in quegli ultimi 500 metri. Lì lui ha fatto una vera volata, l'ha detto anche Pogacar, è stata una volata sostanzialmente, gli ultimi 500 metri li ha fatti sprintando come se fosse l'arrivo, ha ha fatto bene perché è l'unico punto in cui si poteva fare la differenza, perché poi a vedere bene in discesa sono rimasti sostanzialmente, è sembrato in realtà che quasi nessuno abbia corso grandi rischi per certi versi, gli altri comunque a loro volta erano abbastanza stremati, quindi in realtà erano tutti anche dal punto di vista mentale stremati, quindi non c'era modo di fare la differenza. Poi vabbè, nel finale ovviamente gli altri si sono un po' guardati, studiati, hanno ragionato e gli hanno concesso quel margine in più che ha fatto proseguire quei 5 secondi, però è stato un gran colpo e un colpo anche di furbizia, e questo dimostra anche tanto della sua crescita, secondo me, nel complesso. Non è più quello che spende e espande inutilmente, ma è un corridore che a questo punto sta dimostrando di saper cogliere anche le occasioni in alcuni momenti, ed è importante perché quando le energie si livellano per certi versi e quando, come hai detto tu, davanti quattro fenomeni assoluti, e siamo ben felici, ovviamente ne parleremo poi, ma siamo ben felici che tra questi quattro ci fosse anche Ganna, sia perché italiano, sia perché se lo merita per tutto quello che sta percorrendo in questi anni su strada. C'erano questi quattro fenomeni, per avere la meglio devi saper giocare anche d'astuzia. Lui l'ha saputo fare, arrivando anche rispetto agli altri due un gradino sotto a livello di favori, nel senso di pronostici, quindi gran complimenti a lui. Poi ovviamente, insomma, la parte emotiva, la parte dei 60 anni dopo che è un Polidoro e tutto, sono anche storie belle del ciclismo che è sempre bello anche raccontare e vivere.
Assolutamente sì, Van der Poel che ha vinto da protagonista, ha vinto appunto 60 anni dopo il nonno Poulidor su quello stesso arrivo, in quella stessa classicissima, continuando quella che è una tradizione di famiglia. Lo ha fatto davanti, lo abbiamo citato entrambi, era inevitabile farlo anche prima di parlare in maniera più approfondita di lui e della sua prestazione, Filippo Ganna. È stato davvero impressionante, forse tra i primi quattro la sorpresa, senza nulla togliere assolutamente al classe 96, però in un certo senso la sorpresa è stata lui, perché tanti pensavamo che avesse le qualità per poter essere tra i migliori in una classica come la Milano-Sanremo, poi anche lì, da lì a essere veramente sulla ruota dei migliori al mondo, di Pogacar, di Van Aert, di Van der Poel, sul poggio, negli ultimi metri del poggio, c'è sempre tanta differenza, e lui ha dimostrato di poter colmare quel gap. Ma sentiamo intanto le parole di Ganna, sempre ai nostri microfoni, al termine della Milano-Sanremo. Filippo Ganna.
Beh, è un rimpianto solo quello di essere riuscito a seguire subito Van der Poel, però dai, è la prima Sanremo dove sono riuscito a scollinare e arrivare giù in volata, quindi anno dopo anno c'è il miglioramento, sono felice, la squadra da ieri mi ha dato subito grande fiducia. I ragazzi sono stati impeccabili, quindi devo dire grazie anche a loro. Quando è partito Matteo l'avete visto, è andato via, cosa devo dire, è andato forte. Ho fatto il massimo che potevo, avevo quel feeling un attimo di dire provaci a seguirlo, però non sapevo neanche io come avrebbero reagito le mie gambe, è la prima volta che mi trovo in queste situazioni, quindi è tua esperienza, dai. Ah, non so, fa bene a me, però fa anche tanto male contemporaneamente.
Ecco, c'è un po' di rammarico da parte dello stesso Ganna, perché lui, come forse buona parte di noi appassionati, non si aspettava totalmente di poter essere così, non dico competitivo, ma così in grado di rispondere proprio anche all'accelerazione, agli scatti. Però ecco, dopo l'arrivo anche il CT della Nazionale Italiana, Bennati rifletteva giustamente sul fatto che uno, per andare così forte in pista, anche nell'inseguimento, che comunque è uno sforzo, è una specie di volata prolungata, vuol dire che lo spunto, lo scatto, devi per forza averlo. Poi è chiaro che nel ciclismo di oggi, in un ciclismo in cui spesso si cerca di specializzarsi in una formazione come la Ineos, dove i capitani sono tanti, non necessariamente poi va a fare volata, va a cercare di mettersi in mostra in arrivi differenti. Però, per esempio, già inizio stagione aveva fatto secondo Ganna, dietro solo a Magnus Cort Nielsen, in una volata della Volta al Garve. Quindi, sottolineando ancora una volta la prestazione di Filippo Ganna, sottolineando che è classe 96 appunto, che cosa possiamo aspettarci di vedere da Filippo Ganna nelle prossime settimane, perché ricordiamo che adesso la sua preparazione è sul pavé, e nel proseguo della carriera? È difficile davvero capire dove, insomma, sperare di vedere Ganna ad altissimissimi livelli come l'abbiamo visto sabato.
A questo punto è chiaro che deve puntare innanzitutto alla Sanremo, perché se arrivi secondo in questo modo è chiaro che la puoi vincere. Poi sappiamo tutti che di coloro che ne possono vincere c'è praticamente più di me, sostanzialmente mezzo gruppo, e la vincono decisamente molti meno. E anche nel corso di una carriera, prendiamo l'esempio di Peter Sagan, che abbiamo salutato a Sanremo quest'anno, doveva vincere, doveva vincere, doveva vincerla, essendo andato vicino più volte non ci è mai riuscito. Però è chiaro che ha dimostrato di essere un corridore che quella corsa la può vincere. È evidente che una corsa come la Roubaix la può potenzialmente vincere, questo mi sembra anche questo è abbastanza chiaro, anche se poi insomma grandissimi riscontri ancora sul pavé da professionista non ne ha avuti, però ci sono tutti ci sono tutte le coincidenze, insomma non più che coincidenze, ma ci sono tutte le caratteristiche affinché lui possa fare bene sul pavé, quindi non è questo il punto. Io sinceramente per esempio credo che non vedo motivi per cui anche il Fiandre non possa fare bene, è vero che sono strappi complicati per uno come lui, però d'altro canto, insomma, corridori con il suo peso, eccetera, quegli strappi, quei muri, in realtà li superano anche piuttosto bene. Quindi, credo che forse non quest'anno a questo punto, perché è già stato detto che punterà quasi esclusivamente a Roubaix, però, insomma, la primavera è un periodo in cui può fare molto bene, a questo punto è evidente. La questione, e l'ha sottolineata lui stesso, è che non può più avere lo stesso ruolo sempre. Nel senso, devi avere da ora in poi un ruolo effettivamente molto più spesso come quello che ha avuto sabato. Perché? Perché lui l'ha perso perché non era abituato a questo, non era abituato non tanto a essere capitano, ma a non conoscere se stesso al punto tale da sapere di poter alzare ulteriormente l'asticella in quel contesto. Perché lui è un fenomeno su pista, è un fenomeno, al record dell'ora si è spremuto fino all'ultima goccia, però è un tipo di sforzo diverso. Lì lui non aveva la conoscenza. Non tanto tattica, quanto comunque anche tattica, ma anche relativa a se stessa, al suo corpo, al suo fisico, mentale anche per certi versi. Quindi questa è una cosa che deve approfondire. Però questo significa anche che lo deve fare sia nelle grandissime corse, ma anche in altre circostanze. E la Ineos questo gli deve dare questa possibilità, se ne è molto più spesso, anche magari non per forza essendo l'unico capitano, perché qui è anche una serie di coincidenze se lo è stato, perché Pidcock è saltato all'ultimo e magari anche altri corridori non erano nella forma giusta, però è chiaro che deve concedergli questa possibilità perché è un corridore che deve poter crescere. E questa poi, ci torno, è incredibile come poi ci finiamo sempre a parlare, ma il che significa che è veramente un argomento importante. Se Ganna fosse stato probabilmente in una squadra italiana, la squadra italiana avrebbe corso per lui e questo non sarebbe successo. E torniamo appunto, è il motivo per cui in realtà una squadra italiana serve, perché serve a dare spazio ai nostri corridori che magari a pari età, Ganna è 96, quindi comunque è ampiamente nella fascia di età tra Pogačar che è del 98 e Van Aert che è del 94, lui è proprio in mezzo, Van der Poel è del 95, loro però sono già 3-4 anni che sono a questo livello. Se lui ci avesse potuto provare, chissà, magari lui già 2 anni fa poteva essere a questo livello da capitano, perché ricordiamocelo, se non sbaglio è proprio 2 anni fa che spaccò il gruppo alla Sanremo, innescando anche lì mille polemiche sul fatto che era un gregario, le spense lui, dicendo che sapeva di non stare benissimo. E pensa tu se stava bene un corridore che poteva fare, che cosa avrebbe potuto fare in quella circostanza. Quindi questo fa capire insomma che c'è la necessità di avere più spazio per lui.
Indubbiamente, indubbiamente vedremo appunto, come detto, anche nei prossimi appuntamenti Filippo Ganna, che nel suo programma non ha, almeno per il momento, il Giro delle Fiandre, ma ha la Parigi-Roubaix, che almeno per il momento sulla carta sembra sicuramente più adatta alle sue caratteristiche, alla sua potenza, ma non escludo assolutamente che in futuro anche il Giro delle Fiandre possa entrare tra i suoi obiettivi e vederlo protagonista. Ma parleremo più avanti delle classiche del pavé, perché nel frattempo si sta correndo un'altra corsa a tappe World Tour che diversi corridori stanno utilizzando ovviamente per mettere ulteriori chilometri nelle gambe, per preparare anche il Giro d'Italia, vale a dire la Volta Ciclista a Catalunya, che era attesa come corsa di debutto di Primož Roglič. Lo sloveno poi ha in realtà debuttato alla Tirreno Adriatico e lo ha fatto con 3 vittorie di tappa e la conquista della classifica generale. Questo è un po' l'antipasto del duello che molti si aspettano di vedere poi appunto sulle strade del Giro d'Italia tra Roglic appunto, Evenepoel, ma anche João Almeida e Geraint Thomas. Oggi si è tenuta la prima tappa con partenza arriva a San Feliu de Guíxols, ma era atteso l'arrivo tra i velocisti, ma ancora una volta è stato un duello Roglic-Evenepoel. L'ha spuntata lo sloveno, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Questo è Primoz Roglic al termine della prima tappa della Volta a Catalogna.
It's crazy, huh? I mean, yeah, happy about it, huh? Yeah, confidence, but I mean, you need to do it over and over, huh? Yeah, it was nice, huh? The guys take care of me and, yeah, I mean, at the end was enough to win. Yeah, was we get through, huh? I mean, you need to get through. Was not so nice, but, yeah, was in the good position with the guys and... yeah, we won, huh? We are happy. I mean, the best would be if this would be after the stage in Barcelona, like that. But I mean, it's just a start and hard stages to come. We do our best and we see, huh?
È pazzesco iniziare così, sono molto felice. Mi dà fiducia, beh, devi continuare a vincere perché la fiducia aumenti sempre. La squadra si è presa cura di me e poi quello che ho fatto è stato abbastanza per vincere. Il finale di tappa è stato pericoloso, ma siamo riusciti a uscirne indenni. Non sono stati bei momenti, ma mi trovavo in una buona posizione in gruppo. È bello essere già al comando della classifica, ma beh, sicuramente sarà meglio essere dopo la tappa di Barcellona. Noi siamo solo all'inizio, arriveranno tappe molto molto dure.
Dunque, Leonardo, del ritorno di Roglic abbiamo già parlato, approfitterei del successo di Roglic, delle sue parole, ma anche del secondo posto di Vanderpool, che una volta di più dimostra che come Roglic, come Pogacar, come Vingegaard, non vuole accontentarsi di essere protagonista nelle tappe più, diciamo, più adatte agli uomini di classifica e basta, per parlare di quelli che sono i protagonisti attesi di questa Catalunya, che tipo... di corsa ti aspetti? Io chiaramente ho citato Roglic e Vanderpool in particolare perché sono a mio avviso i due grandi favoriti e sono i due che si sono già messi in mostra nel corso della prima tappa. Ho citato anche Almeida e Geraint Thomas che a loro volta sono protagonisti di questa corsa, ma non mancano chiaramente gli outsider, ecco, se vogliamo, comunque gli altri protagonisti attesi, da Hindley ad Adam Yates, che sono presenti al terzetto Bahrain Victorious con Landa, Mader Haig e via via tutti gli altri. Non faccio un elenco troppo compiuto perché come sempre il rischio è di mettere 10 nomi e di dimenticarne altri 10.
Ma guarda, è chiaro che, insomma, come hai detto tu, Roglic e Vanderpool sono a livello sopra, anche se in una corsa come questa sicuramente ci sono tanti altri che proveranno ad inserirsi. Io vedo bene Almeida, che è uscito comunque molto bene dalla Tirreno, se l'ha giocata con Roglic quasi su ogni traguardo, c'è Ciccone che sta bene, ci sono tanti corridori che possono fare bene. Sarà interessante vedere come se la cava Geraint Thomas in questo contesto, anche lui, insomma, un po' la ripartenza di questa stagione. Roglic va sottolineato, insomma, anche lui un inizio di stagione straordinario, come hai detto tu, Tirreno è arrivato, tre tappe in generale, qui il Catalogna è arrivato, ha subito vinto. Io credo che il Catalogna già di suo è una corsa piuttosto spettacolare, perché è una corsa che ha sempre tappe complicate, dislivelli sempre molto elevati, arrivi comunque abbastanza interessanti e sinuosi anche quando si tratta di tappe di volata, e oggi ne abbiamo la dimostrazione. Io credo che avremo una volta a Catalogna piuttosto scoppiettante. Perché? Perché comunque, oltretutto, io credo che sia Roglic che Renko si inseriscono in quel novero ormai di corridori che tendono a voler vincere. Quindi magari non sono quelli, soprattutto Renko, però anche Roglic quest'anno soprattutto lo sta dimostrando, di voler essere all'altezza di coloro un po' che l'hanno soppiantato. Quindi il connazionale del Pogacar ovviamente, ma anche Vingegaard, cioè di corridori che... Non lasciano troppo tranquillo, ma perché vogliono vincere, vogliono dimostrare di poter vincere, vogliono dare la conferma di esserci, vogliono comunque anche divertirsi e divertire. Il ciclismo è sempre più questo, in questo senso, non che prima non fosse divertente, ma è chiaro che con questo tipo di dinamiche è più divertente, più incerto e più dinamico, perdonatemi il termine. Per cui io credo che vedremo una Catalogna divertente e dinamica. Lo ripeto apposta perché veramente è l'impressione che ho, e già oggi ce l'ha detto, ed è ovvio che, insomma, il vincitore, vedo bene uno di loro due, non sarà impossibile però inserirsi, perché Almeida è un corridore intelligente, è un corridore comunque anche lui, quello spuntino veloce, ovviamente, insomma, un cronometro, il passo, quindi credo che sarà comunque una corsa abbastanza aperta.
Senza dubbio, poi è una corsa spesso emozionante e varia dall'inizio alla fine per quanto riguarda i protagonisti e i grandi duelli. Tra i partecipanti alla Vuelta a Catalunya, e uso volutamente un termine diverso rispetto a protagonisti, c'è Egan Bernal. Uso un termine diverso perché sappiamo tutti delle difficoltà che ha avuto l'anno scorso il colombiano dopo la gravissima caduta. È riuscito per fortuna a tornare in gruppo, a tornare a correre già nel finale della scorsa stagione, però i problemi al ginocchio in particolare lo hanno tormentato in questa via di stagione. Questa, proprio la Vuelta a Catalunya, è la sua prima corsa europea di questa stagione, e noi lo abbiamo sentito proprio alla partenza della prima tappa stamattina per capire un po' come si sente e le sue ambizioni, ovviamente, in questa settimana. Sentiamo Egan
Muy bien, súper contento de eso, de estar acá. Vamos a ver cómo nos va, ir evolucionando día a día y eso, salir de la carrera con mejores sensaciones sería el ideal. No, 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 yo creo que estoy lejos de disputar en esta semana. Realmente eso, como digo, paré 3 semanas después de Argentina y solo estaba montando un par de semanas y nada, por más Superman que sea, no va a poder estar, no va a poder estar bien, hay que ser realistas, pero lo que digo, la idea es salir con mejores sensaciones y la temporada es larga y quedan muchas carreras, así que lo importante sería apuntar a las otras. Bueno, me gusta esta carrera, la he hecho ya 2 veces, la conozco y quería iniciar de una con una carrera World Tour a ver cómo eran las sensaciones y nada, creo que una carrera de 7 días también me servía para meterle días de carrera al cuerpo a nivel World Tour y yo creo que va a estar bien, vamos a ver la progresión.
Sono molto contento di essere qui, vedremo come andrà giorno dopo giorno. Io devo essere realista, l'obiettivo è di essere con le migliori sensazioni al via nella parte più importante della stagione, dove ci saranno tante corse. L'importante sarà puntare alle prossime. Qui non ho l'obiettivo di ottenere grandi risultati. Mi piace questa corsa, l'ho fatta 2 volte e la conosco. Volevo iniziare con una corsa World Tour per vedere come sono le sensazioni. Credo che una corsa di 7 giorni mi serve per mettere le gambe giorni di corsa a livello alto e vedremo poi come proseguiranno le cose.
Dunque, Leonardo, mi sembra per certi versi, con età differente, di tornare proprio al periodo in cui parlavamo del recupero di Froome e delle sue possibilità. Qui giustamente stanno cercando di preservare un po' Bernal, di farlo rientrare poco alla volta e appena qualche avvisaglia di problemi, di dolori, lo fermano, come è successo al San Juan, oppure non lo fanno partire a determinate corse. È chiaro che per questa stagione. Vediamo adesso come andrà la Volta a Catalunya. Non sarà facile vederlo davvero, davvero ad altissimi livelli, anche perché, come detto, la sua preparazione è fortemente condizionata da questi fastidi al ginocchio.
No, purtroppo è chiaro che insomma, il parallelismo c'è, ovviamente, c'è per come si sta evolvendo la situazione. È ovvio che insomma, le situazioni tu stesso, le età sono molto diverse, le prospettive di vederlo recuperare sono comunque molto più alte. C'è anche la speranza molto più alta, obiettivamente, perché Bernal era un corridore che comunque era in pieno divenire. Froome, quando è successo, era all'apice e forse non aveva così tante stagioni davanti a sé, oltre al fatto, insomma, poi c'è stato tutto il ricambio generazionale.